Echo. Right here, right now, I put the offer out. I don't wanna cheat you down, I know. L'attualità che risuona.
Strongest economy in the world.
Here in Europe.
Fratelli e sorelle, buonasera.
Saremo un bel problema per il governo di Giorgia Meloni.
Io sono Giorgia. Going to the other side.
Solo una donna su tre in posizione di leadership. Tra gli amministratori delegati solo il 2% è di sesso femminile. Tra uomini e donne la differenza retributiva è pari all'11%, tra i dirigenti sale al 13%. In caso di figli, a dimettersi dal lavoro è il 63% delle volte una donna, solo il 7% un uomo. Buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici. Eco torna un'altra volta, sono le 17.32. Io sono Benedetta, grazie a Massimo che ci segue in regia e Giulia oggi che è qui con noi ad ascoltarci. Buona giornata internazionale dei diritti delle donne, comunemente chiamata Festa delle Donne, una giornata molto particolare. Prima di iniziare un po' a spiegare cosa andremo a fare in questa puntata e cercare di fare insieme uno speciale, ricordiamo che in gran parte delle città d'Italia tra poco, tra una mezz'ora, massimo un'ora, si terranno i cortei per questa giornata così importante. A Milano in particolar modo si parte da Milano Centrale. Dicevo appunto che oggi è una giornata molto speciale ed ecco, seguirà un po' quest'onda. Capiremo come è cambiato il modo di affrontare questa giornata nel corso degli anni. Sentiremo cosa hanno da dirci i ragazzi della generazione Z su questo tema in una domanda in realtà un po' particolare che poi scoprirete tra pochissimo. Toccheremo tantissimi temi e ci aiuteremo con frammenti di libri, canzoni, poesie, lettere, chi più ne metta, parleremo di diritti, quelli che ci sono e quelli che invece ci sono negati, parleremo di leggi, anche queste, quelle che esistono e quelle che invece stentano ad esistere, parleremo di realizzazione personale, ci aiuteremo attraverso dei monologhi molto celebri che sicuramente conoscete ma che qui ad Eco cercheremo un po' di approfondire insieme. Un dato rapido prima di andare ad affrontare questa puntata insieme: in Italia solo una donna su due tra i 20 e i 64 anni lavora, il che porta il nostro tasso di occupazione femminile in Italia al 52%, siamo gli ultimi in Europa. Ricorderemo delle donne che sono state delle donne molto importanti, però ricordiamoci anche che la festa della donna è la festa di tutte le donne, di tutte e per tutte le donne. Questa ricorrenza non è solo nostra, non è solo italiana, non è solo europea, ma è una ricorrenza che si celebra in tutto il mondo. Ma siamo davvero sicuri che tutti i diritti delle donne siano uguali in tutte le parti del mondo? Vediamo, lo capiremo insieme. L'unica domanda a cui cercheremo di rispondere in sintesi oggi qui insieme è effettivamente: che eco genera la festa della donna? Io sono Benedetta, provo a portarvi con me in questo mondo molto complesso. Restate con noi perché lo scopriremo insieme. Eco, l'attualità che risuona.
Nel corso di questa settimana ho formulato a giovani ragazze e ragazzi una domanda un po' complessa. Ho chiesto loro: se dovessi scrivere una lettera alla tua futura figlia, che consiglio le daresti? Queste sono le loro risposte.
Se li cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra, se è una donna che non ha più voglia di fare la guerra, se lì ha patito troppo, se lì ha già visto che cosa ti può crollare addosso, se lì è già stata punita per ogni sua distrazione o debolezza, per ogni candida carezza data per non sentire l'amarezza.
Credo che le direi di vivere con fiducia e libertà, ma anche con tanta consapevolezza.
Se dovessi scrivere una lettera alla mia futura figlia, le consiglierei di essere sempre coraggiosa in qualsiasi scelta dovrà prendere.
Alla mia futura figlia le consiglierei di amarsi e di ascoltarsi sempre, perché non c'è cosa più importante.
Le direi di accettare i suoi limiti, ma di non pensare mai di non essere a livello se è una cosa che la appassiona e per cui ha studiato ed è informata.
Le consiglierei di scoprire la bellezza nel donare un sorriso, un aiuto, una carezza, un abbraccio alle persone a cui vuole bene.
Quando la vita era più facile,
dire di affrontare sempre il mondo a testa alta e deve essere consapevole del proprio valore.
Io a mia figlia direi di essere sempre curiosa perché è con la curiosità che si combatte la paura.
Di donare gentilezza sempre, di imparare a costruirsi la propria felicità.
Il consiglio che le darei sarebbe quello di non mollare mai e credere sempre nelle proprie capacità e nei propri sogni.
Forse alla fine di questa triste storia qualcuno troverà il coraggio per affrontare i sensi di colpa e cancellarli da questo viaggio. L'ultimo.
Il consiglio che darei a mia figlia: ricordarsi sempre che è una persona speciale e unica, di non permettere mai a nessuno di farla sentire diversa o meno importante, ma di credere sempre in se stessa.
Se lì cammina per la strada leggera, ormai è sera. Si accendono le luci dei lampioni, tutta la gente corre a casa davanti alle televisioni ed un pensiero le passa per la testa: forse la vita non è stata tutta persa, forse qualcosa si è salvato, forse davvero non è stato poi tutto sbagliato, forse era giusto così. Senti che bel rumore.
Oggi è la giornata delle donne e tu ne sei una degna testimone. Mi piacerebbe però che venisse ridata dignità a questa giornata. Le donne non hanno bisogno di essere festeggiate, tantomeno festeggiate un solo giorno all'anno. Meritano invece, al pari di ogni altro individuo di qualunque età, genere, provenienza o religione, di essere amate, ascoltate, sostenute, rispettate e anche difese. Oggi, come il 25 novembre, possa essere questa la giornata della memoria per le tante donne vittime di violenza fisica, psichica ed economica, e anche la giornata dell'orgoglio delle donne, ma sia anche la giornata della speranza, la speranza nel cambiamento, la speranza che possa finire la violenza che ormai è all'ordine del giorno, la speranza nell'amore senza paura. Questa Zona Z questa volta è stata un po' diversa. I ragazzi ci hanno risposto ad una domanda molto particolare e anche molto coraggiosa, e cioè: che consiglio daresti alla tua futura figlia se dovessi scriverle una lettera? Ecco, quello che vi ho appena letto invece è il consiglio della mia mamma. Ho voluto iniziare con i pareri dei ragazzi giovani che un domani, se vorranno, avranno dei figli e se saranno femmine dovranno combattere con questa società con cui stiamo combattendo tuttora, e risponde proprio la mia mamma dando un consiglio alla luce della società che ha vissuto, della società che vive tuttora lei in quanto donna adulta, in quanto anche mamma di una ragazza più giovane di lei. Dicevamo però che questa appunto è la giornata delle donne, e questo in realtà è anche una cosa bella, sicuramente porta in sé tanta malinconia, tanti obiettivi da raggiungere, però andiamo un po' a scavare effettivamente in che cosa vuol dire la giornata internazionale delle donne. È conosciuta comunemente come festa della donna, ma in realtà è la giornata internazionale della donna, o la giornata internazionale dei diritti delle donne ancora meglio. Per molti anni l'origine dell'8 marzo è stata attribuita ad una tragedia accaduta nel 1908 che avrebbe avuto come protagoniste le operaie di un'industria tessile di New York che sono rimaste uccise in un incendio. Questo incendio però in realtà è stato confuso con un altro avvenuto nella stessa città, ma nel 2011, dove si registrarono 146 vittime, tra cui molte donne. In realtà poi sono molti gli avvenimenti che nel corso del Novecento hanno portato a questa data che noi oggi celebriamo come Giornata Internazionale delle Donne, la lotta per la rivendicazione dei diritti e l'istituzione di questa giornata. Il primo evento importante da ricordare è il 7° congresso della Seconda Internazionale Socialista, parte proprio da lì, dalle donne socialiste, questa giornata, perché nel 1907 si discusse per la prima volta durante questo congresso della questione femminile e del voto alle donne, che sappiamo appunto ovviamente ancora non avevano. Pochi giorni dopo, tra il 26 il 27 agosto invece si svolse la Conferenza Internazionale delle Donne Socialiste, durante la quale fu istituito un ufficio che era l'Ufficio di Informazione delle Donne Socialiste. L'anno successivo, quindi nel 1908, nel febbraio, una socialista, Corinne Brown, si dichiarò sulla rivista The Socialist Woman e disse: il congresso non ha alcun diritto di dettare alle donne socialiste come e con chi lavorare per la propria liberazione. Da qui poi ne sono derivate tantissime date, tantissime proteste, tantissime giornate proprio sul tema e sulla rivendicazione di questi diritti che allora mancarono, perché il 3 maggio del 1908 Corinne Brown presiedette alla conferenza del Partito Socialista a Chicago e questa giornata venne ribattezzata Women's Day. Alla fine del 1908 il Partito Socialista americano decise di dedicare l'ultima domenica del febbraio del 1909 all'organizzazione di una manifestazione per il voto alle donne, per cui in realtà la prima giornata della donna negli Stati Uniti non si svolse l'8 marzo come la festeggiamo tuttora, o meglio dire celebriamo più che festeggiamo, ma il 23 febbraio. Negli anni successivi poi sono state organizzate moltissime altre giornate, fino a che poi è scoppiata la Prima Guerra Mondiale. San Pietroburgo, 8 marzo 1917, le donne manifestano per chiedere la fine della guerra. In Italia in realtà la prima giornata della donna si è svolta nel 1922, non però l'8 marzo ma il 12 marzo, perché coincideva con una domenica. Nel 1944 poi a Roma è stato istituito l'UDI, ovvero l'Unione Donne Italiane, e qui si è deciso di celebrare successivamente l'8 marzo la giornata delle donne nelle zone liberate dall'Italia. Nel 1972, l'8 marzo, in Piazza Campo dei Fiori a Roma, si è svolta la manifestazione della Festa delle Donne, durante la quale le donne hanno chiesto, tra le varie cose, la legalizzazione dell'aborto. Questa era un po' in realtà la storia sintetica, andrebbe avanti in realtà, perché la data non si ferma al 78, ma va avanti negli anni 90 e in realtà arriva tuttora. Quindi in realtà la leggenda che è dietro questa giornata è un po' distorta. Ci sono sicuramente tantissime cose che interagiscono con la creazione di questo giorno in particolar modo, ma quello che possiamo togliere senza alcun dubbio, che forse ci è stato anche un po' insegnato alle scuole elementari, almeno io addirittura mi ricordo che recitai una poesia su questa cosa, è che la giornata delle donne non si festeggia per questo incendio che dovrebbe essersi svolto a New York in quell'anno. In realtà le cose in realtà non coincidono. Come dicevo però all'inizio di questa puntata di Eco, per capire un po' la gravità e l'eco che questa giornata genera all'interno della nostra società, ci aiuteremo con simboli, immaginari, suoni, parole, con una riflessione in realtà che non va in ordine cronologico ma piuttosto in ordine tematico. Partiamo da un libro che in realtà a me è molto caro, che è Le ore di Michael Cunningham. Esce nel 1999 e questo libro fa vincere al proprio scrittore il premio Pulitzer per la narrativa nello stesso anno e ha come protagonista tre donne. Queste tre donne in realtà sono un po' i tre step dell'essere donna. Quindi sono una donna un po' più basilare, comunemente conosciuta, come quella che sta a casa, si dedica al marito, al figlio, lava la casa, stira, cucina, attenzione al colletto del marito, eccetera. E essendo questo libro un racconto circadiano, quindi in un'unica giornata, in queste 24 ore questa donna, che si chiama Laura Brown, sfugge ad una cosa, ovvero sfugge al fare una torta. E l'inizio di questo libro, nel capitolo di Laura, dice: fa con naturalezza del buon caffè, si prende cura del marito e del figlio, vive in questa casa dove nessuno desidera, nessuno deve qualcosa e nessuno soffre. Lei è qui per sfuggire ad una torta. Come madre, come moglie, nessun errore, nessuno scatto di rabbia o crisi depressiva. Laura Brown, la donna che ha provato ad uccidersi, ha fallito, la donna che ha abbandonato la famiglia è viva, mentre gli altri, tutti quelli che hanno lottato per sopravvivere nella sua scia, sono morti. Ecco, da qui inizia effettivamente una riflessione, ovvero che la donna è donna, indipendentemente dal ruolo sociale che questa donna assume. La donna non è mamma, dire mamma non è dire donna, è dire il ruolo che una donna può, se vuole, liberamente assumere senza nessun tipo di costrizione o costrutto sociale. La donna è donna ma non è per forza figlia. Dire ragazza di non è dire donna, dire figlia di non è dire donna, dire studentessa non è dire donna. E quello che noi rivendichiamo in questa giornata sono dei diritti che pensino alle donne indipendentemente dal ruolo sociale che le donne possano svolgere. Abbiamo parlato tanto e ne parleremo tra pochissimo della legge 194. Ecco, quella legge lì, che è l'unica legge che aiuta noi donne nell'interruzione volontaria di gravidanza, in realtà tutela una mamma nei primi tre mesi, forse una donna che sta per rimanere incinta, ma dopo quei 3 mesi è la mamma, appunto, punto e basta, non c'è altro, la donna scompare in virtù del figlio che sta per nascere. Una donna si tutelerà quando un giorno scomparirà l'IVA sugli assorbenti, perché consideriamo gli assorbenti e il ciclo mestruale come fossero una malattia, per cui ogni donna quando nasce decide di portarsi addosso questo peso, ovvero le mestruazioni, e per questo motivo la nostra società decide che noi dobbiamo pagarla, per cui anche se ci fosse una parità salariale tra uomo e donna, cosa che l'abbiamo detto all'inizio, purtroppo ahimè manca, guadagneremo comunque almeno 5 euro in meno rispetto al nostro collega uomo, solo e unicamente perché l'IVA sugli assorbenti ha raggiunto nuovamente il tasso del 22%. La mimosa poi da dove nasce? Lo abbiamo chiesto a voi su Instagram, sui nostri social, continuate a scriverci anche al 331 14 38 923, ma voi la regalate la mimosa alla giornata della donna oppure non la regalate? Non sappiamo in realtà bene da dove nasca, ci sono anche qui delle cose un po' contorte, quasi sicuramente si tratta di Rita Montagnana, che è un'antifascista, e Teresa Mattei, che decisero la mimosa perché era uno dei primi fiori a sbocciare inizio marzo e aveva il vantaggio di essere poco costosa. Ecco, in realtà ieri su Radio Yulm abbiamo condotto a più voci una diretta. Questa diretta ha toccato tantissime tematiche, tra cui una purtroppo inesorabile è quella della violenza. Un paio di dati. Nel 2024 sono morte quasi 120 donne, di cui la maggior parte sono morte per mano del partner o dell'ex partner. Nel 2024, e siamo soltanto agli inizi di marzo, sono morte già 10 donne, sono morte quasi 10 donne. Sembra quasi si debba parlare di diritto a vivere, di diritto a non morire. Potevamo scegliere tantissimi estratti, tantissimi film, tantissimi frammenti, potevamo parlare di tantissime cose, invece ne abbiamo scelto uno in particolare, perché se questa trasmissione si chiama Eco, l'attualità che risuona, è perché noi di Eco ci occupiamo, e c'è un film in particolar modo che ha avuto un eco clamoroso, e questo film è C'è ancora domani di Paola Cortellesi, quindi lascio che siano le sue parole a parlare al posto mio.
Lui poi meno sempre, se no si abitua. Una volta ogni tanto, un fracco di legnate, ma forte, così capisce. Io così ho fatto con povera mamma tua. Se me davi retta e te sposavi tu cugina Adelaide.
Ma Adelaide era brutta come il peccato, papà, e dai.
Ma sapeva stare al posto suo. E non mi toccava sentire sta cagnara tutte le volte.
Lo so.
Comunque, alla fine dei conti, Delia è una brava donna di casa. Solo c'ha sto difetto che risponde.
Ecco, queste erano le parole tratte da questo film, che oggi tra l'altro viene rimesso in sala in occasione proprio di questa giornata, per cui chiunque non l'abbia visto che corra a vederlo. In realtà non mi sento di aggiungere troppo altro rispetto a queste parole, perché dovrebbero far scalpitare e contorcere lo stomaco un po' a chiunque le ascolti. In realtà Eco non vuole fare lo spiegone oggi sicuramente di quello che è la violenza di genere, né tantomeno dei diritti che pretendono le donne, si cerca soltanto un po' insieme di andarli a capire meglio, e proprio per questo motivo, di contrasto a quello che abbiamo sentito, vorrei che tutti insieme ascoltassimo un grido di libertà che è stato tra l'altro fatto uscire da pochissimo, ed è Mariposa di Fiorella Mannoia.
Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una fiamma tra le onde del mare, sono una sposa sopra l'altare, un grido nel silenzio che si perde nell'universo. Sono il coraggio che genera il mondo, sono uno specchio che si è rotto, sono l'amore, un canto, il corpo, un vestito troppo corto, una voglia, un desiderio, sono le quinte di un palcoscenico, una città, un impero, una metà, sono l'intero. Ai, 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 ai. E nel profondo sono libera, orgogliosa e canto. Ho vissuto in un diario, in un poema e poi in un campo. Ho amato in un bordello e mentito non sai quanto. Sono sincera, sono bugiarda, sono volubile, sono testarda. L'illusione che ti incanta, la risposta e la domanda. Sono la moda, l'amore, il vanto. Sono una Madonna e il pianto. Sono stupore e meraviglia. Sono negazione e orgasmo. Nascosta dietro un velo, profonda come un mistero. Sono la terra, sono il cielo, valgo oro e meno di zero. Ai, 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 ai.
anche nel buio sono libera, orgogliosa e canto. Sono stata tua e di tutti, di nessuno e di nessun altro. Con le scarpe a piedi nudi nel deserto e anche nel fango. Una nessuna, centomila, madre e figlia, luna nuova. Sorella, amica mia, io ti do la mia parola.
Un gioco interessante dietro questa canzone, perché lei dice, parla delle mille più cose che una donna può essere o può fare. Cerchiamo di farlo anche noi insieme, un gioco, perché quando si parla di donne e di femminile c'è un problema alla base ed è la grammatica, la nostra lingua italiana. Non importa la presidente, ne abbiamo parlato tantissimo di queste cose qui, però andiamo proprio più a fondo. Io do alcuni mestieri e vediamo effettivamente a quanti di voi viene in mente un uomo e a quanti invece una donna. Se io vi dicessi ingegnere, meccanico, elettricista, idraulico, pilota, comandante, arbitro, cronista sportivo, è venuto a tutti in mente un uomo, suppongo, perché a me è stata la prima cosa che è venuta in mente. E se invece io vi dicessi badante, babysitter, estetista, maestra, segretaria, hostess, sono tutte donne, sono tutte donne. Per cui il problema che è alla base, e noi rivendichiamo anche oggi, è effettivamente proprio questo, cioè è alla base anche della nostra lingua, della nostra grammatica italiana, ed è proprio una concezione sociale dove noi non riusciamo a distaccarci dall'idea che quanto più il mestiere è alto socialmente, tanto più è un uomo, quanto più invece è al di sotto della scala gerarchica, anche proprio a livello di stipendi ovviamente, e allora è donna sicuramente. E a parlare di questa cosa qui ne sono stati in tantissimi in realtà, ma in particolar modo c'è un monologo che ci ha colpito tanto, che è quello di Paola Cortellesi, che parla più o meno della stessa cosa, però cambia soltanto un articolo. Vediamo un po' cosa succede insieme.
Questa sera ho qui un piccolo elenco di parole preziose. È impressionante vedere come nella nostra lingua alcuni termini che al maschile hanno il loro legittimo significato, se declinati al femminile, assumono improvvisamente un altro senso, cambiano radicalmente, diventano un luogo comune, ecco, un luogo comune un po' equivoco, che poi a guardar bene è sempre lo stesso, ovvero un lieve ammiccamento verso la prostituzione. Vi faccio un esempio: un cortigiano maschile, un cortigiano, un uomo che vive a corte, una cortigiana, una mignotta, un uomo di strada, un uomo del popolo, una donna di strada, una mignotta, ragazzi. Uno squillo, il suono del telefono. Una squillo? Dai, non la dico nemmeno, non la dico. Anche nel lessico, dico, noi donne un po' discriminate, lo siamo, no? Cioè, io quel filino di discriminazione, io l'avverto, magari sono io, però io lo avverto, no? Un po' lo percepisco. Però, per fortuna, sono soltanto parole. Se le parole fossero la traduzione dei pensieri, beh no, allora sarebbe grave, no? Allora sarebbe proprio un incubo fin da piccoli, sì. All'asilo un bambino maschio potrebbe iniziare a maturare l'idea che le bambine siano meno importanti di lui. Da ragazzo crescere nell'equivoco che le ragazze siano in qualche modo di sua proprietà. E poi da adulto, è solo un'ipotesi, ma se fosse così, potrebbe pensare sia giusto che sul lavoro le sue colleghe vengano pagate meno. E a quel punto non gli sembrerebbe grave neppure offenderle, deriderle, toccarle, palpeggiarle, come si fa con la frutta matura per controllare le mucche da latte.
Erano i David di Donatello del 2018, era la cerimonia di consegna di questo premio così importante. Paola Cortellesi proprio ci fa il punto effettivamente su quanto anche la grammatica non ci aiuti a combattere e ad avere riconosciuti i nostri diritti. Vi do invece un'altra citazione, che è ottobre 1963. Una donna studentessa 23enne è costretta a percorrere vie clandestine per poter interrompere una gravidanza. In Francia l'aborto è ancora illegale. La parola stessa è considerata impronunciabile. Questa è una trama in realtà sintetica e molto striminzita di un di un libro che è un capolavoro ed è L'evento di Annie Arnaud. Potevamo scegliere in realtà anche qui tantissimi altri libri, mi viene in mente La Fallaci, tantissimi anche appunto i nostri compaesani italiani, europei in senso lato. Questo però l'abbiamo scelto in maniera particolare perché in realtà la ragione è anche abbastanza ovvia, ed è che da qualche giorno a questa parte l'aborto è entrato nelle carte costituzionali della Francia, e la nostra ministra Roccella, ministra delle pari opportunità, ha detto in realtà che la Francia ha raggiunto sicuramente un importante obiettivo, ma che noi in Italia abbiamo la legge 194 che tuteliamo e che ci basta per proteggere la salute fisica e psicofisica delle donne. Ecco, noi abbiamo un po' preso questa legge, che sono 22 articoli nel suo complesso, e ve ne do un paio. Articolo 1. Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio. Anche qui la legge 194 dovrebbe tutelare la donna in gravidanza, riconosce il potere sociale della maternità. Articolo 2. I consultori familiari assistono la donna in stato di gravidanza, a) informandola sui diritti alle spettanti, eccetera, b) informandola sulle modalità idonee a ottenere il rispetto delle norme della legislazione sul lavoro a tutela della gestante. Cioè, pensaci bene prima di farlo e vediamo insieme, d) contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all'interruzione della gravidanza. Cioè, pensaci e ti aiuto io a pensarci. Articolo 5. Consultori e struttura sociosanitaria hanno il compito in ogni caso di esaminare con la donna e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, le possibili soluzioni dei problemi proposti, di aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero all'interruzione della gravidanza. Qui c'è un problema importante che c'è anche nel DDL Roccella, che poi esaminavamo ieri con le ragazze alla diretta continua di Radio Yulm, che abbiamo fatto in occasione di questa giornata, e cioè che spesso le donne che sono vittime di violenza domestica non hanno il potere di poter dire all'uomo: allontanati perché la scelta è mia. Per cui in quel momento la donna sarebbe costretta a dire che l'uomo sì, può entrare in aula con lui in sala del consultorio e decidere insieme a lei il potere della sua gravidanza. Articolo 8. Ministro della Sanità, con suo decreto, limiterà la facoltà delle case di cura autorizzate a praticare gli interventi di interruzione della gravidanza, stabilendo la percentuale degli interventi di interruzione della gravidanza che potranno avere luogo. Cioè, se in un anno ce ne sono troppi, il Ministro della Sanità decide di fermare, la donna si sta a questo fermo e non può interrompere la gravidanza in un consultorio. Potremmo andare avanti all'infinito, si parla di obiezioni di coscienza, si parla di tantissime cose, però effettivamente questa che tutela è nei nostri confronti? Questa giornata serve a questo, cioè serve a capire che è vero, l'Italia è un paese democratico, è vero sicuramente che le donne sono emancipate sotto tantissimi punti di vista, abbiamo possibilità di scelta che in altri casi non abbiamo. Ieri parlavamo con la dottoressa Turco, la presidente della Fondazione Nilde Iotti, e lei giustamente ci diceva abbiamo tantissimi diritti che però devono riuscire a mutare con la società che viviamo oggi, perché erano giusti allora, ma oggi abbiamo altre necessità. Una in particolar modo riguarda la realizzazione personale di ognuna di noi. Quante volte a voi ragazzi, e lo chiedo a voi ascoltatrici, quante volte nella realizzazione di un obiettivo e nel raggiungimento dello stesso vi è stato detto ma chissà come ci sei arrivata lì? Io lascio in questo caso che le parole della Littizzetto lo dicano al posto mio.
La Russa ha detto questo, le seguenti parole: non è la classica donna che ha bisogno di un uomo per emergere, non le serve la classica donna, ma la classica donna. Beh, perché ci sono anche le donne rococò,
Luciana, però,
le donne barocche.
Luciana,
ho bisogno avuto di te, guarda, non riesco neanche a dirlo, ho avuto bisogno di te per emergere.
Mi piacerebbe se lo pensassi.
No. Ignazio, la classica donna non ha bisogno di un uomo per emergere. La classica donna emerge benissimo da sola, nonostante gli uomini. Non siete la scaletta che ci porta in superficie.
Noi lo diciamo a tutti in questo momento che la classica donna assolutamente non ha bisogno di un uomo per emergere, né io che sono al microfono, né Giulia che è qui accanto a me, né nessuna di voi che ascolta, né nessuna di voi che neanche ascolta in questo momento. Nessuna donna può più sentirsi dire assolutamente una frase del genere, soprattutto nel 2024. Questa puntata di Eco ormai sta giungendo al termine, ma voi aspettateci ancora un secondino che poi riprendiamo insieme e ci salutiamo. Eco, l'attualità che risuona.
This is the way you left me, I'm not pretending. No hope, no love, no glory, no happy ending. This is the way you left me, I'm not pretending. No hope, no love.
Ho un peluche che ho sin da piccola, una scimmietta di nome Serena. Me la regalò mia nonna paterna e addosso porta una mantellina cucita a mano da mia nonna materna, quindi due delle grandi donne della mia famiglia. Da qualche giorno ho notato che ha una zampetta scucita che sta per staccarsi. Ieri quindi mi sono messa con ago e filo e cercavo di ripararla. Mentre la guardavo pensavo alla mia bambina. I ragazzi ad inizio puntata sono stati coraggiosissimi perché hanno dato un consiglio alla loro futura figlia e io in realtà non saprei assolutamente che cosa dire. Posso provare però a fare un gioco. Scrivo a lei, alla mia futura, possibile, se vorrò liberamente figlia, la vita di una giovane ragazza e inserirò una sola frase vera. Non sono mai stata presa in giro per gli umori del ciclo. Nessuno mi ha mai palpeggiato in discoteca. Non ho mai ricevuto un fischio mentre camminavo. Nessuno ha mai guardato prima la lunghezza della mia gonna e poi il mio viso. Mi sento sicurissima quando cammino di sera da sola. Nessuno si è mai arrabbiato per un rifiuto d'amore. Nessuno ha mai fatto battutine sgradevoli. Non mi sono mai state fatte avance dal mio datore di lavoro. Nessuno mi ha mai considerato di sua proprietà. Tutto questo che ho appena detto è falso e questa è l'unica verità che vi ho detto finora. Ecco l'attualità che risuona per questa puntata, termina qui, sono le 18.02, io sono Benedetta, ringrazio tanto Massimo che è stato in regia con me e Giulia che oggi ci ha supportato, un'altra giovane donna che oggi qui era ad ascoltarci per questa giornata così tanto speciale, una giornata internazionale per i diritti delle donne. Tra mezz'ora inizia la manifestazione qui a Milano e ci vediamo tutti lì, cerchiamo di combattere insieme per la realizzazione di questi obiettivi. Ecco torna tutti venerdì alle 17.30. L'attualità che risuona.